Bene. Stamattina vorrei come concludere, no, la riflessione proprio sulla prima parabola del seminatore, per illustrare credo si può chiamare una disposizione, un atteggiamento, comunque anche una prospettiva che è molto molto significativa. Allora, quando i discepoli si rivolgono a Gesù con la domanda: ma perché parli in parabole? E poi Gesù spiegherà solo a loro la parabola. E quando dice: no, parlo in parabole perché non capiscono, sembra quasi che fa apposta, no? E cita il passo del profeta Isaia, siamo al capitolo 6 del profeta Isaia. La frase non sarebbe: per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendano. Cioè, il profeta in realtà cosa vuol dire? Davanti alla parola di Dio si può restare inerti, insensibili o ribelli. È possibile, angosciosamente possibile, respingere la parola di Dio. Questo aspetto drammatico noi non lo consideriamo quasi mai, perché non ci rendiamo conto degli effetti. Vi faccio un solito esempio. Uno mi pesta i piedi e io mi arrabbio. Accettare che uno abbia diritto di pestarmi i piedi e che me... diritto nel senso che lo prende, non è che io posso impedirlo. L'espressione più radicale di questo è data da San Francesco: gli uomini tutti hanno il diritto, lui dice proprio così, diritto di farmi del male. Sono io che non accetto questo diritto, che non voglio esercitarlo, che voglio invece rispondere col perdono, no? Allora, quando noi ci arrabbiamo perché abbiamo ricevuto un'offesa, noi non ci rendiamo conto che stiamo vivendo lo scandalo della parola di Dio. Quello che la parola di Dio suggerisce sembra non adatto al nostro cuore, sembra contro il nostro cuore. Questa dimensione drammatica, quando la consideriamo in generale, la capiamo, ma quando dobbiamo applicarla, non ci sentiamo più da quell'orecchio, ma non perché uno non sente, proprio non ci vogliamo sentire, non vogliamo ascoltare. Forse è utile ricordare che questo passo di Isaia, no? È citato da tutti i Vangeli, cioè tutti e quattro i Vangeli citano questo passo, e anche dagli Atti degli Apostoli. Vi ricordo almeno due passi. Quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, al versetto 40, ci si riferisce allo scandalo della passione che impedisce a molti di riconoscere il Messia. Cioè noi, e questo vale anche per noi, noi abbiamo un'idea del fatto che Dio ci deve proteggere, che Dio ci custodisce, come se nessuno ci possa fare del male. La custodia, la protezione di Dio è al contrario. Cioè uno fa del male e il nostro cuore non si muove al male. E il nostro cuore risponde con il bene. Questa è la protezione di Dio. Quindi questo scandalo, no? Che il Messia dovrà soffrire, cioè noi sembra che l'abbiamo superato perché abbiamo riconosciuto in Gesù il Messia, che è morto ed è risorto. Ma questo scandalo della via di Dio per noi sempre è vero, sempre noi siamo sensibili. E c'è un altro passo, alla fine del libro degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 28, i versetti 26 e 27, quando Paolo ormai è prigioniero a Roma, no? E cita questo passo per dire che molti rifiutano la sua predicazione. Lui è quasi vicino al martirio, proprio alla fine della vita, no? E annota, citando questo passo di Isaia, molti non ascoltano la predicazione della parola di Dio. Se volessimo spiegare, diciamo, a livello teologico questo scandalo, potremmo dire così: la drammaticità della rivelazione di Gesù rivela la dimensione dell'amore del Padre che proprio nello scandalo della passione di Gesù si svela nel suo massimo splendore. Ricordate la profezia, no? Guarderanno a colui che hanno trafitto. E nell'antico testo greco di questa espressione è: guarderanno a me che hanno trafitto. Vi ricordavo ieri, no, che i padri antichi dicono che bisogna pregare molto per venire a sapere col cuore che Dio è buono, perché la vita è piena di guai, è piena di fatica, no? È piena di dolori. Allora, spesso noi perdiamo di vista la grandezza dell'amore di Dio per noi, perché la vita è una somma di fatiche. Due cose vorrei suggerire. La prima, ed è preso proprio dalle parole che Gesù rivolge ai discepoli che hanno ascoltato anche loro la parabola, però senza capire, no? E poi Gesù la spiega. E la ragione che Gesù adduce è questa: beati i vostri orecchi che ascoltano questa parola, beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Noi, quando ascoltiamo la parola di Dio, sentiamo questa beatitudine. Siamo beati perché possiamo davvero ascoltare la parola di verità di Dio. Siamo beati quando, ascoltando questa parola, vediamo la verità dell'amore di Dio per noi e per il mondo, no? Siamo ancora capaci di commuoverci davanti a questa rivelazione? Ecco, il primo suggerimento è: noi siamo troppo abituati, noi siamo troppo, come dire, sai, quando uno si abitua a fare le cose non si accorge neanche più, no? Ecco, noi ascoltiamo troppo sbadatamente, troppo superficialmente, troppo scontatamente la parola di Dio e non ne cogliamo più quel fuoco di amore che ha permesso che Dio ci parlasse, quel fuoco della carità di Dio che brama così tanto alla salvezza dei suoi figli, che vuole che coloro i quali ascoltano la parola siano mossi dalla stessa brama di salvezza per tutti. Questo sarebbe il primo suggerimento, no? Poi ce n'è un secondo che vorrei trattare un pochino più diffusamente, ed è la ragione di fondo per cui la parola del Signore suscita scandalo se la prendiamo in tutta la sua forza. E questo scandalo è giustificato da San Paolo con quella famosa espressione che potete leggere nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo, al versetto 25. La frase suona così: infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ecco, noi dovremmo imparare a reagire positivamente davanti alla debolezza di Dio, che è più forte di quello che noi immaginiamo a livello nostro. Faccio il solito esempio, no? Uno mi offende e la parola di Dio ci invita al perdono. Noi non ci rendiamo conto della forza che c'è nel perdono. Non tanto nel perdono che sappiamo dare noi, ma nella parola del Signore che ci svela la verità del cuore quando perdona. Vi faccio un piccolo esempio di caratteristiche. Allora, se voi perdonate, non dipendete da nessuno, siete persone libere. E non è una cosa semplice questa, non è una cosa scontata. Secondo, se voi perdonate, vuol dire che non prendete da nessuno la vostra gioia. Terzo, se voi perdonate, vuol dire che conoscete qualcosa della misericordia di Dio per il vostro cuore. Quarto, se voi perdonate, potete far splendere la vostra umanità in un modo che senza il perdono voi non scoprireste mai. E posso farvi l'elenco e continuare. Noi non ci rendiamo conto di tutte queste qualità che stanno dentro la parola del Signore che ci invita al perdono. Perché la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Noi potremmo dire: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Io non ho modo migliore per illustrare questo principio che rifarmi al brano delle Beatitudini, che vorrei così brevemente, solo qualche suggerimento, no? Allora, il brano delle Beatitudini si legge nel capitolo 5 di Matteo, sono i primi versetti del capitolo 5 di Matteo. Gesù non sta esortando i suoi discepoli a essere felici. Dice: volete essere felici? Questa è la via. Non è che fa un'esortazione, rivela la verità della possibilità del cuore di stare felice. Quando noi ascoltiamo quelle lingue, voi sapete, le beatitudini sono 8. La prima e l'ultima fanno da cornice e le altre 6 sono racchiuse. Perché, pur suscitando un fascino, se non altro il fascino dell'essere davvero contenti, dell'essere felici nella vita, no? Se non altro. Cioè, perché succede il fascino? In pratica noi troviamo sempre resistenza per mettere in pratica questo. Perché? Penso che una delle ragioni sia questa. Cioè, noi immaginiamo che le beatitudini presentino una specie di ideale al quale noi dobbiamo riferirci per cercare di vivere bene, ma come ideale. Voi sapete che quando l'ideale è troppo alto, non si prende mai, il cuore fa, cioè tutto l'entusiasmo che c'era va, sparisce, si intristisce e poi ha delle buone giustificazioni per essere aspro con tutti. Ecco, noi abbiamo dimenticato che le beatitudini sono porte di accesso al mistero di Dio che svela il suo amore a noi. Abbiamo dimenticato che le beatitudini sono le porte di accesso al mistero dei nostri cuori per gli aneliti che lo attraversano. Le beatitudini non sono un ideale, sono la radice del vivere, la radice della vita. Evidentemente, la cosa strana di questo elenco di beatitudini è che le condizioni che permettono la beatitudine sono condizioni paradossali. Quando si intendono paradossali, leggete, non corrispondono alla vostra pancia, cioè a quello che si sente istintivamente. Detto in altre parole, non corrispondono alla realtà di questo mondo. Cioè questo mondo si muove in modo diametralmente opposto. Però tutto quello che di vero, di profondo si desidera in questo mondo, il mondo non lo sa trovare. Soltanto la parola di Dio lo indica. Allora, la cosa per me è denota proprio una scoperta. Allora, la debolezza di Dio che si esprime in queste condizioni paradossali, poi vi faccio una lettura come esempio, no? Del titolo di 8 beatitudini. Allora, la debolezza di Dio che si esprime in queste condizioni esprime la vera novità per il nostro cuore rispetto agli aneliti che porta dentro e che non trova mai realizzati vivendo secondo questo mondo. Cioè la vera novità della vita viene dalla debolezza di Dio. Debolezza e novità sono il tesoro della fede, la nostra fede in Dio. Allora, il paradosso delle condizioni, quindi l'aspetto, diciamo, scandaloso delle condizioni della felicità è beati gli afflitti. Chi è che in questo mondo dice che è beato un afflitto? Beato chi emite, in un certo senso, potremmo anche dire, chi è perdente. Chi è che riconosce questo? Beati gli affamati della giustizia. No, i misericordiosi, eccetera. Allora, la cosa anche qui strana, no? È che le condizioni sono paradossali, ma quello che queste beatitudini dicono corrisponde davvero a ciò che noi vogliamo. Per esempio, chi è che non vuole essere consolato? Chi è che non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi è che non vuole essere saziato nei desideri che porta? Chi è che non vuole essere graziato nella sua indegnità? Chi è che non vuole essere fatto capace di vedere le verità della vita? E chi è che non vuol vivere nella comunione del padre da figlio felice? Allora, la cosa strana delle beatitudini è che da una parte fanno vedere ciò che è altamente desiderabile, dall'altra ti dice, ma tu vuoi davvero questo? Guarda che le condizioni di realizzazione sono in queste condizioni. Allora, se teniamo conto, mettiamo insieme questa debolezza di Dio che si esprime in queste condizioni paradossali, con la novità, la vera novità che il cuore nostro aspetta per vivere davvero la vita, che sente come un dono prezioso, no? E che poi però non riesce mai a, come dire, no, a sviluppare, a godere fino in fondo, provate a leggere le beatitudini in questo modo. Le dico così, non mi dilungo troppo. Se ti affliggi, allora, sarai beato, no? Quindi sarai proprio contento, godrai questa contentezza libero da tutto e da tutti, no? Allora, se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi essere liberato, la prima. Se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti. Se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, se condividerai con tutti la misericordia che tu hai goduto da parte di Dio, questo, se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza, se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità degli uomini, allora questa sarebbe la promessa della settima beatitudine, che dà un po' il tocco di tutto l'insieme delle beatitudini. Allora sarai come il figlio di Dio, beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio, no? Allora, sarai come il figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Questo vuol dire essere pacifici, non placidi. Accettare di essere consegnato nelle mani di tutti, perché a tutti possa arrivare il fuoco dell'amore di Dio. L'ultima, se nella persecuzione, adesso non pensate al martirio, anche cose più semplici, se nella persecuzione l'uomo non perde la sua gioia, allora vuol dire che la luce, la forza, il calore, la verità del regno dei cieli ha toccato il suo cuore. La sua felicità non dipende più dal mondo. Non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé, perché ha trovato quella capace di soddisfare l'anelito del suo cuore. Questa è la vittoria radicale sul proprio egoismo, che non è poi così cattivo. Diventa cattivo, cioè volersi bene non è cattivo, diventa cattivo quando il mio volermi bene è a scapito e degli altri, e delle cose, e di Dio. Allora è come se costruissi una specie di mostro che poi con i suoi tentacoli mi soffoca. Sarà così confermato nella rinuncia alla brama di ogni bene che non possa esprimere questa esperienza di felicità. Tanto, e non so se avete notato, l'elenco delle beatitudini ha un valore come di scala. Dalla prima si passa alla seconda, poi alla terza, poi alla quarta, poi alla quinta, poi alla sesta, poi alla settima. Quando si arriva all'ottava, si ritorna alla prima, perché la prima e l'ottava hanno la stessa promessa. Gli poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Gli altri perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli. Il che significa che quando voi siete arrivati all'ultimo gradino, verrete rimandati al primo, perché la scala delle, diciamo, di tutte le beatitudini avvenga a un livello ancora più profondo, ancora più coinvolgente nel nostro cuore. Cioè c'è una dimensione di scala e una dimensione di cerchio. Allora, avviene così. Tanto, quando uno è arrivato alla fine, no? Tanto che si affliggerà ancora più profondamente del male che in lui si annida e ripercorrerà la concatenazione dei passaggi a livello sempre più coinvolgenti, finché tutto in lui splenda della bellezza del regno. E non è questa la bellezza della vocazione religiosa? Se voi me ne trovate un'altra forma di bellezza, io sono pronto ad ascoltare. Ma questa è ciò che al di là dei nostri peccati, delle nostre, al di là di tutto. Ma se nel cuore vale questo, le persone sentono questo. Nessuno ci viene a domandare che noi ci sia perfetti. Nessuno ci viene a domandare che noi non abbiamo difetti. Ma tutti ci vengono a domandare che il nostro cuore non sia occupato da altro. Questo. E se questo è vero, allora vuol dire che abbiamo accolto quel seme che il seminatore ha gettato. Questo per me è la sintesi, diciamo, della spiegazione della parabola del buon seminatore. Basta, ce ne davanzo per meditare.
Grazie.